Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Io ringrazio Dio che Egli ci cura. Ci cura. E nella sua parola una grande parte di questa cura ci protegge da tanti pericoli. Da tanti pericoli. Sia pericoli palesi, sia pericoli più subdoli. Uno dei pericoli più gravi e spesso subdolo è l'insegnamento che non produce frutto. Insegnamento che ci riempie la testa ma non cambia il cuore. C'è poco di più triste di credenti che sono bravi a conoscere la Bibbia. Tu fai domande, sono quelli che sanno meglio di altri ma non vedi frutto nella vita. Oggi vogliamo continuare il nostro studio in Primo Timoteo e vedremo ancora di più come riconoscere insegnamento che non è buono, che non produce frutto. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato i primi quattro versetti di Primo Timoteo. Voglio rileggere quei versetti che ci danno il contesto di quello che Paolo continuerà a dire nel brano che vogliamo vedere oggi. Quindi, se trovate Primo Timoteo, voglio leggere da 1 a 4. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio, nostro Salvatore, e del Signore Gesù Cristo, nostra speranza, a Timoteo, mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali producono controversie piuttosto che l'opera edificatrice di Dio che è in fede. Allora, abbiamo già considerato questo brano, i primi due versetti e l'introduzione, ricchissimo. E poi nei versetti 3 e 4 Paolo inizia il suo insegnamento a Timoteo. Ed è insegnamento per noi, ricordate. Paolo ha scritto lettere che non sono arrivate a noi, perché non erano quelle che Dio intendeva per tutti. Questi sono per noi. E quello che Paolo insegna qui è molto importante per noi. Paolo in questi versetti 3 e 4 inizia un discorso che porterà avanti anche oggi, facendo un confronto fra la dottrina vera e dottrine diverse. Dichiara che le dottrine sbagliate, dottrine diverse, producono controversie, mentre la vera dottrina produce l'opera edificatrice di Dio. Quindi un modo per riconoscere una dottrina, cioè bisogna confrontare la dottrina con la Bibbia, ma ci sono quelli che sembrano di essere strettamente bibliche, ma non producono frutto. E questo è un metro che c'è qualcosa che non va. Allora, Paolo andrà avanti parlando di dottrine false e la vera dottrina in questa epistola. Sta scrivendo a Timoteo, uno che fondava chiese, metteva in ordine le chiese, e è molto importante per noi di ricordare che la dottrina vera, quando viene presa da qualcuno con un cuore puro, produce sempre l'opera edificatrice di Dio che è in fede. La vera dottrina non è solo da sapere, non è solo da poter rispondere. La vera dottrina deve cambiare la vita, deve farci conoscere Dio di più, deve farci vedere il peccato di più per camminare più in santità. Questo è quello che serve la vera dottrina. Quindi, tenendo conto che le verità che Dio ci dà, la vera dottrina, servono all'opera edificatrice di Dio Per farci assomigliare di più a Cristo, voglio leggere il brano di oggi, Dio volendo, che sarà da 5 ad 11, ma voglio iniziare a 13 per contesto. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali producono controversie piuttosto che l'opera edificatrice di Dio, che è in fede. Ora, il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Alcuni, essendosi sviati da queste cose, si sono rivolti a discorsi vani, e volendo essere i dottori della legge, non comprendono né le cose che dicono né quelle che affermano. Ora noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente. Sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per i malvagi e i peccatori, per gli scellerati e i profani, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapitori, per i falsi, per gli spergiuri, e per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio, che mi è stata affidata. Allora, vogliamo considerare questo brano oggi, iniziando con il versetto 5. Paolo vuole rendere chiaro a che cosa serve la dottrina di Dio. La parola comandamento qui può servire per dire il comandamento di Dio sarebbe la dottrina di Dio. Per esempio, l'Evangelo è chiamato, cos'è l'Evangelo? Ravvedetevi e credete in Cristo. Quindi, due comandamenti. L'Evangelo è un comandamento. Il comandamento di Dio, venite a me, un comandamento. Comandamento di Dio vuol dire la dottrina di Dio. Qui, nel versetto 5, Paolo spiega di nuovo quello che la parola di Dio produce quando viene ascoltato e creduto di cuore. Leggo di nuovo versetto 5. Ora, il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Il comandamento di Dio, la verità di Dio, la parola di Dio, quello che Egli comanda agli uomini, produce, quando viene ascoltato e creduto e vissuto, produce l'amore. Quando un uomo veramente ascolta e segue la parola di Dio di cuore, produce vero amore nel suo cuore. Ricordate che quando Gesù fu chiesto qual è il comandamento più grande, rispose che è di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, mente e forza, e di amare il tuo prossimo come te stesso. Leggiamo in 1 Giovanni che Dio è amore. Leggiamo in Giovanni 3 che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato su un unigenito figlio. Quando una persona veramente ascolta, crede e segue Dio, l'insegnamento di Dio, quella dottrina vera produce amore in quella persona, produce amore per Dio e amore per il prossimo. Gesù ci dichiara in Giovanni 14, 15, 16, dichiara: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Quindi uno che dice io amo Dio e non segue i comandamenti è bugiardo. La verità non è in lui. Sono parole vuote, ma la dottrina vera, quando viene accolta, produce una vita di amore per Dio, che vuol dire ubbidienza, e amore per il prossimo. Questo è il frutto della vera dottrina. Allora, è importante capire a chi arriva questo amore, chi ha questo amore, non chi ascolta la parola solo. Tante persone ascoltavano Gesù Cristo, ma non sono stati salvati. Tante persone oggi ascoltano la parola per vari motivi, per essere visti bene, perché a loro piace, ma non seguono la parola. non è che la loro vita si vede Cristo, non vede proprio una vita di confessare peccato. No, il vero amore per Dio e per il prossimo arriva a chi veramente accoglie la parola nel cuore e diventa sua e cammina in quella verità. Lì la parola di Dio produce frutto, il vero amore. Allora, Paolo riscrive tre cose, elenca tre cose, che si trovano nella vita di un vero credente, che lo permettono ad avere questo amore da Dio. Leggo di nuovo il versetto. Notate le tre basi dell'amore. Ora, il fine del comandamento è l'amore, che diviene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Il vero amore arriva quando c'è un cuore puro, una buona coscienza e una fede non finta. Effettivamente, sono tre cose che parlano della stessa cosa, non sono tre cose diverse. Ci sono differenze, ma veramente riassumono la stessa cosa. Consideriamo queste cose. Primo aspetto che Paolo menziona è un cuore puro. Cosa vuol dire un cuore puro? Un cuore non macchiato di alcun peccato. Ma scusate, in Primo Giovanni dice: chi dice di essere senza peccato è bugiardo. Pecchiamo tutti, ma allora come posso avere un cuore puro se pecco tutti i giorni? Allora, Primo Giovanni non dice solo che chi dice di essere senza peccato è bugiardo, ma dice anche se confessiamo il nostro peccato, Dio è fedele e giusto da perdonarci e anche da purificarci. Purifica il cuore, perché Gesù Cristo è la nostra propiziazione. E perciò, se noi abbiamo l'andazzo di riconoscere e confessare i nostri peccati, abbiamo un cuore puro, perché Dio ci purifica. Poi dice, per avere il vero amore occorre avere una buona coscienza. La Bibbia parla moltissimo della coscienza, mi pare una 30 volte viene menzionata nel Nuovo Testamento. È una cosa molto importante. La coscienza è una qualcosa che viene dato da Dio, che ci avverte del nostro peccato. Allora, la coscienza non è sufficiente da sola, perché uno posso neanche sapere che un certo comportamento è peccato. Nella mia vita ci sono stati momenti dove tramite un insegnamento o qualcosa ho detto: ah, ma io faccio quello, ma quello è peccato che non avevo visto. Quindi la mia coscienza non mi aveva parlato di quello. Poi si può addormentare la coscienza. Se una persona va sempre più nel peccato, un credente sempre più nel peccato, dove all'inizio un certo modo di fare avrebbe creato grandi senso di colpa, colpa giusta, man mano che vive sempre in quel modo di fare, di parlare, di agire, di vestirsi, quello che è, comincia a non sentire più niente. La coscienza viene addormentata. Quindi il fatto che la tua coscienza non ti colpisce non vuol dire che tu sei puro davanti a Dio. La coscienza non è il metro finale. La parola di Dio è il metro. E quante persone hanno la coscienza addormentata? Ma quando abbiamo timore di Dio, la coscienza può essere un aiuto meraviglioso per farci notare che qualcosa non va. E dentro di noi la coscienza è aggravata. Allora ci spinge a mettere a posto questo, quello che ci affligge. Ci spinge a cambiare i modi di agire, confessare quel peccato, andare da quella persona, dipende dalla situazione. E quindi quando Paolo dice una buona coscienza, vuol dire una coscienza libera da ogni colpa. Perché ho riconosciuto i peccati, che la coscienza mi aveva avvertito di questi peccati, e ho confessato questi peccati, ho abbandonato questi peccati. Quindi una buona coscienza. La terza cosa che Paolo menziona qui è una fede non finta. Potremmo anche tradurlo come una fede senza ipocrisia.
una fede sincera, una fede sincera, una fede genuina.
Allora, per la parola di Dio, il comandamento di Dio, di poter produrre frutto in noi, devi trovare un terreno fertile. E questo terreno fertile è una fede sincera. Senza la fede vera, la fede che crede quello che Dio ci dice, la parola di Dio non produrrà nessun frutto in noi. Uno può conoscere la Bibbia a memoria, uno può credere intellettualmente a tutto quello che la Bibbia dice, ma se non ha la vera fede, se non confida in Dio, quella parola non produrrà frutto. Per esempio, se io mi preoccupo quello che gli altri diranno di me, e se io cerco di essere approvato da loro, io non sto dimostrando, non ho fede in Dio, ho fede che loro possono benedirmi. Voglio la loro approvazione, al punto di offendere Dio, anche se non penso in quei termini, ma è vero. Il mio modo di comportarmi, le scelte che faccio, cerco la benedizione al di fuori di Dio, cerco nella carriera, cerco nel lavoro solido, cerco nell'approvazione degli altri, cerco nella vita che mi piace nella carne, ed io non cerco in Dio la benedizione. Allora a quel punto non ho fede in Dio, ho fede che se io riesco ad avere un buon lavoro starò bene. Cosa voglio per i miei figli? Cosa voglio per Manuel? Un buon lavoro? Non mi importa il lavoro che ha lui, non mi importa. Assolutamente non mi interessa che sia benedetto. Solo quello. Perché non mi fido di un buon lavoro, mi fido di un buon Dio. E voglio quello. Cosa voglio per me stesso? Voglio essere comodo economicamente? Voglio che gli altri mi vedano bene? O voglio stare vicino a Dio? La vera fede è che mi fido che Dio è quello che mi serve. Allora Dio mi guiderà in tutti gli altri campi della vita. Quindi la parola, se arriva e non c'è terreno fertile di una fede genuina, una fede non finta, non produrrà mai vero frutto. Ma quando ci sono queste tre cose, produce vero frutto, che soprattutto è il vero amore. Amore per Dio, amore per il prossimo, amore che mi porta a camminare osservando la parola di Dio. Quindi, un insegnamento vero, conforme alla parola di Dio, produce il frutto della frutto dell'amore ed edifica quella persona. Però, come c'è insegnamento vero, c'è anche insegnamento falso. Ci sono coloro che insegnano una dottrina, ci sono tante dottrine, diverse da quella vera. Nel versetto 6, Paolo torna a parlare di quelli che insegnano cose false. Aveva già menzionato nel versetto 3 dicendo ci sono dottrine diverse. Torna a questo discorso nei versetti 6 e 7. Alcuni, essendosi sviati da queste cose, si sono rivolti a discorsi vani e, volendo essere i dottori della legge, non comprendono né le cose che dicono né quelle che affermano. Quando Paolo dice che alcuni sono stati sviati da queste cose, sta dicendo che ci sono coloro che non insegnano quello che produce buon frutto, non insegnano quello che edifica e non producono nei loro ascoltatori il vero amore per Dio e amore per il prossimo. Queste persone insegnano nel nome di Dio e può darsi quello che insegna è verità. A volte insegnano anche verità, ma lo insegnano in modo che non produce buon frutto. Anziché insegnare la verità di Dio in senso completo, in senso equilibrato, che produce buon frutto, fanno discorsi vani, dice Paolo, discorsi vani. Discorsi vani possono dare l'apparenza di essere da Dio, possono essere interessanti,
possono essere insegnati con grandi convinzioni e zelo, ma non producono vero frutto nella vita dei loro ascoltatori. Quanti discorsi vani ci sono nel mondo di oggi? Questo è un grandissimo peso che ho. Quanti discorsi vani ci sono che vengono fatti nel nome di Gesù Cristo, che sono presi da pezzi dalla Bibbia. Ricordate che nel versetto 4 Paolo parla del fatto che il vero insegnamento produce l'opera edificatrice di Dio. La verità di Dio insegnata in modo giusto trasforma la vita di coloro che accolgono il messaggio. Non è solo una verità intellettuale da sapere, è una verità che cambia il cuore, cambia la mente e produce una vita trasformata. Edifica la persona che la riceve, in modo che diventa sempre più conformata all'immagine di Cristo. Tristemente, oggi come al tempo di Paolo, ci sono tanti discorsi vani, discorsi che riguardano Dio. Insegnano cose che a volte sono false, a volte sono un po' falso, un po' vero, a volte sono tutte verità, ma sono fatti in modo che non produce vero frutto, non edificano, non aiutano coloro che ascoltano a vedere più di Cristo, più del proprio peccato per vedere in Cristo il perdono, non vedono più Cristo come prezioso. Questi insegnamenti sono vani. Un esempio di questo è, ci sono persone, uomini e anche donne, che parlano contro, contro questo gruppo, contro quell'insegnante, contro quel movimento, contro quelle denominazioni, contro. Magari quello che dicono è tutto vero, ma il fatto è che chi ascolta quell'insegnamento, e ne conosco tanti, non vanno a guardare il proprio peccato, non crescono nella santità, fanno le cose giuste secondo un elenco da loro maestro, ma non vedono più di Cristo, non vedono giorno per giorno più del proprio peccato per poter confessarlo. E quindi anche se i discorsi sono veri, non arrivano a toccare i propri cuori, non edificano. Perché edificazione è edificare un palazzo, un grado sempre più conformato all'immagine di Cristo. Quindi un insegnamento che parla molto degli errori degli altri non edifica, è un discorso vano. Poi ci sono quelli che parlano di un aspetto dell'insegnamento della Bibbia. Chi parla delle ultime cose, la marca della bestia, è questo, e sarà questo, sempre, l'ultime cose, e anche lì, l'ultime cose, e nella Bibbia bisogna insegnarlo, ma è una parte piccola di tutta la Bibbia, piccolissima, e non riguarda tanto come vivo oggi, e ci sono persone tutti prese con dettagli di come sarà quando Cristo ritornerà, e la tribolazione, ma non guardano al loro orgoglio, non guardano la loro carnalità, non stanno preparandosi per il ritorno di Cristo. Vogliono capire i dettagli. Se tu ti stai preparando, non devi preoccuparti di come saranno i dettagli. Tu sarai pronto a vedere Cristo, a gioire quando lo vedi. Ci sono quelli che parlano moltissimo dello Spirito Santo. Sempre, ma lo Spirito Santo è importantissimo. Ma se guardiamo nel Nuovo Testamento, lo Spirito Santo viene menzionato molto, ma molto meno di quanto viene menzionato il Padre e il Figlio. E noi dovremmo dare la stessa attenzione allo Spirito che ne dà la Bibbia. E quindi chi innalza lo Spirito Santo sta trascurando qualcos'altro, di solito Cristo stesso. Quindi è importante valutare non solo se quell'insegnamento viene dalla Bibbia, ma se produce edificazione, se è equilibrata, se trascura qualche insegnamento importante dalla Bibbia. Ci sono tanti insegnamenti che non edificano. Nel versetto 7 Paolo spiega che coloro che insegnano queste cose vogliono essere i dottori della legge. Vogliono presentarsi come chi ha da dire sulla parola di Dio, però non comprendono né le cose che dicono, né quelle che affermano. In altre parole, non riconoscono che il loro insegnamento non produce vero frutto. Magari sono specializzati in questi argomenti biblici o a riconoscere quegli errori e loro si mettono a fare i studi e insegnare, ma non capiscono che non stanno producendo vero frutto di persone che vengono trasformati, che rispecchiano sempre più Cristo. Ma tanti di voi non siete insegnanti. Allora ho una domanda per voi, che non siete insegnanti, forse non sarete mai insegnanti. Il tuo studio della Bibbia, la tua lettura della Bibbia, personale, produce frutto in te? Non di conoscere di più, no, di rispecchiare di più Gesù Cristo. Produce frutto? Ti sta edificando? Tu hai un senso di essere molto più attento a vedere ed essere aggravato del peccato di quanto avevi un anno fa, o due anni fa, o cinque anni fa? Cioè, ci sono chiari passi nella tua vita che tu sei più vicino a Dio, tu sei più santo. Tu, cose che non ti aggravavano prima, adesso ti aggravano e non li fai più. Vedevi meno di Cristo, adesso vedi di più. Vedevi meno il perdono, adesso vedi di più. Quindi questo insegnamento vale sia per chi insegna, ma vale per ciascuno il modo che leggiamo la Bibbia. Ci insegniamo noi stessi in un certo senso. Ognuno insegna se stesso nella sua lettura. E come ti stai insegnando? Sei più sensibile al peccato? Il nostro impegno a leggere la Bibbia dovrebbe produrre frutto in noi, di crescere nella santità, di amare Dio di più, di amare Cristo di più, perché Lui è la mia giustizia e voglio piacere a Lui. Questo è amore. Voglio osservare i Suoi comandamenti e amo il mio prossimo, che vuol dire non ho problemi sopportare quando gli altri mi fanno del male. Una volta mi agitava molto quello, ma adesso non mi agito come una volta perché sto crescendo nell'amore. Questo è quello che dovrebbe produrre la vera dottrina, sia quello che viene insegnato da altri, quello che noi facciamo per noi stessi. E quindi, una cosa che mi rattrista pensando all'insegnamento sbagliato, vano, oggi con l'internet chiunque può farsi insegnante. Cioè oggi, una volta, farsi insegnante era difficile, dovevi trovare le persone, e forse non erano vicino a te, che ti volevano ascoltare, dovevi avere i soldi di stampare in tipografia per distribuire qualche libro che hai scritto. Adesso basta un videocamera, smartphone, e ti metti in YouTube o in internet con un sito che batti lì e butti fuori insegnamenti e troverai chi ti ascolterà. Giacomo 3 ci avverte contro questo. 3:1. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. È una grandissima responsabilità essere un dottore della legge, ovvero insegnare le cose di Dio, tu per tu, a grandi folli, non importa. Dovremo avere una grande cautela ad essere attenti ad insegnare in modo fedele che produce vero frutto. Nessuno dovrebbe avere fretta a voler insegnare la parola di Dio. Deve essere una cosa fatta con cautela, dove tu vieni anche rincoraggiato, riconosciuto da altri. Tanti usano la legge di Dio in modo male, in modo sbagliato. Ma la legge in sé è buona, se uno la usa legittimamente. Cioè, la legge di Dio può essere usata in modo illegittimo o legittimo. E tanti la usano in modo illegittimo. Perché ci sono così tante religioni chiamate cristiani? Perché ci sono così tanti diversi? C'è una verità sola. Perché ci sono così tanti insegnanti che insegnano la Bibbia, però si contraddicono fra di loro, o il loro ministero non produce vero frutto? È perché non usano la parola di Dio in modo legittimo. La Bibbia viene usata da tanti, ma spesso non in modo legittimo. Dobbiamo stare in guardia come usiamo la parola di Dio. Leggo di nuovo versetti 8 ad 11, sempre Primo Timoteo 1. Ora noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente, sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per i malvagi e i peccatori, per gli scellerati e i profani, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapitori, per i falsi, per gli spergiuri e per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina. Secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Quanto è importante usare la legge di Dio in modo legittimo. Qual è l'uso legittimo della legge? Questa è una domanda importante. Qual è l'uso legittimo della legge di Dio? Allora, prima di tutto, la legge non salva nessuno. Ho parlato ieri con una sorella di un'altra parte dell'Italia per telefono. Ricordati, le ho detto, Dio non ci ha chiamati a proclamare, a predicare la moralità. Dio non ci ha chiamato a dire ai non credenti non dovresti fare quello, non dovresti smettere di fare quello, non è giusto che tu fai quello. Dio non ci ha chiamati a predicare la moralità. Ci ha chiamato a predicare l'Evangelo, ravvediti e credi in Gesù Cristo. Non lasciare certi peccati, anche se ci sono vantaggi di lasciare certi peccati, però la salvezza non è lasciare certi peccati, è ravvedersi. Quindi, l'uso illegittimo della parola è di dire, tu devi vivere così. Non è quello l'uso giusto. Perché quello implicherebbe, anche se non viene detto, che se io vivo così, allora sarò a posto con Dio. Se io faccio come mi dici, allora Dio mi benedirà. Ah, io voglio la benedizione di Dio, io voglio un buon lavoro e che le cose mi vadano bene. Quindi dimmi come devo vivere e cercherò di vivere come mi dici tu, con la tua Bibbia. Quello è un uso illegittimo della legge di Dio. Allora, qual è l'uso legittimo? La legge serve per mostrarci il nostro peccato, per portarci a Cristo come Salvatore. Troviamo questo, trovate con me Galati, capitolo 3, leggo dal 19 a 24. Questo brano ci fa capire che la legge ci teneva schiavi per portarci a Cristo. Quindi l'uso legittimo della parola di Dio, la legge di Dio, è di farci vedere il nostro peccato, al punto che riconosciamo che solo in Gesù Cristo c'è il perdono e la salvezza. Seguite mentre leggo Galati 3, 19 a 24. E questo è quello che è l'uso legittimo della legge. Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Ora, il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede in Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. La legge è stato il nostro precettore che ci ha portato a Cristo. Quindi la legge non offre la salvezza in sé. La legge ci rinchiuse, mostra il nostro peccato affinché vediamo in Cristo l'unica salvezza. Romani, trovate Romani, capitolo 3,
Conosciamo questi due versetti, 19 e 20. Spiega cosa serve la legge. Ci mostra il peccato. Leggo Romani 3, 19 e 20. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. La legge dimostra che siamo peccatori e che è impossibile per noi di arrivare a Dio per conto nostro. E poi la legge ci presenta Cristo come unico Salvatore. Perciò, l'uso legittimo della legge è come strumento per spingere le persone a riconoscere il loro peccato affinché possano vedere in Cristo la salvezza. Capendo questo, possiamo capire che la legge non è stata istituita per il giusto, ma per i peccatori. Ma la Bibbia insegna quanti giusti ci sono, naturalmente. Quanti giusti ci sono? Nessuno è giusto. Nessuno è giusto. Quindi la legge è stata fatta per noi peccatori, per mostrarci che siamo peccatori, affinché vediamo in Cristo la salvezza. Paolo spiega che la legge serve per i peccatori. Poi fa un lungo elenco di esempi di peccatori. Paolo spiega, questo elenco non è completo. Conclude infatti con la frase, e per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina. Cioè, questo elenco è solo un elenco rappresentativo. Ci sono altri peccati. Se tu non sei su quell'elenco, non preoccuparti. È coperto anche quello. Hai bisogno di vedere il tuo peccato. Ognuno di noi era sotto il giogo del peccato. Ognuno di noi era ribelle a Dio in vari campi della vita. È stata la legge di Dio. Qualcuno ci ha predicato. Dio si è servito della sua legge per mostrarci il nostro peccato. E noi dobbiamo usare la legge quando parliamo con le persone per mostrare a loro il loro peccato. Qual è il passo più grande per spiegare l'Evangelo? Mostrare il peccato. Non è di parlare, oh, ma sai che Dio ti ama, vuole aiutarti. Non è quello il messaggio dell'Evangelo. Non troviamo mai nella Bibbia una predicazione per non credenti che viene detto Dio vi ama e vuole darvi perdono e siete peccatori e Dio sta per giudicarvi, ma vi offre perdono. Ravvedetevi e credi. Non è un'offerta, è un comandamento. Non è un invito, è un comandamento. Dobbiamo presentare il comandamento. Grazie a Dio che la legge è stata usata nelle nostre vite per mostrarci il nostro peccato e lo fa tuttora. La legge dimostra il peccato per spingerci a Cristo e questo, secondo versetto 11, è secondo l'Evangelo della gloria. Vi leggo versetto 11. Secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. La legge fa parte dell'Evangelo perché ci mostra il peccato che poi il resto dell'Evangelo ci mostra Cristo come Salvatore. E questo uso della legge è secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio. La sana dottrina è l'Evangelo che innalza l'opera di Gesù Cristo. Anche questo è importante. La vera dottrina innalza l'opera di Cristo. Sempre innalza quello che ha fatto Cristo. Per esempio, dottrine diverse, false dottrine, parlano dell'ubbidienza, ma non parlano del perdono in Cristo. Viene menzionato e non è il centro. Quindi uno vive pensando quello che devo fare, ma non vede Cristo. Oppure un falso dottrina potrebbe insegnare che Dio salva tutto perché ha mandato Cristo, salva tutto. Quindi non ho bisogno io del perdono perché automaticamente mi arriva. Non arriva automaticamente. Ci sono tante dottrine false che alla fine minimizzano l'opera di Cristo e non innalzano Cristo. L'Evangelo vero glorifica Dio perché dimostra
che Dio è troppo santo da poter chiudere l'occhio al peccato. Dio non ignora il peccato. Dio non dice, dai, vi perdono perché vi amo. No, Dio punisce il peccato nella persona di Gesù Cristo. Quindi l'Evangelo glorifica Dio mostrando la santità di Dio e la giustizia di Dio. E poi dimostra la misericordia di Dio. La misericordia che ha spinto Dio a non punire quelli che salva, ma di punire Gesù Cristo al loro posto. Dio è beato. Dio è beato, è la fonte di ogni benedizione. Quindi l'Evangelo è l'Evangelo della gloria del beato Dio. Questo è il nostro Dio. Possiamo gioire in questo? Possiamo gioire che il grande e glorioso Dio ha mandato Gesù Cristo per salvarci? Questo è buona notizia. Paolo conclude questa dichiarazione dicendo: l'Evangelo era stato affidato a lui. Lui dice: l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. In che senso è stato affidato a Paolo e cosa vuol dire? Abbiamo visto nell'introduzione che Paolo era apostolo per comando di Dio. Paolo non fu scelto da qualche consiglio di chiesa, non fu scelto da un insieme di tutti gli apostoli, non ha scelto lui di fare apostolo. No, Paolo era apostolo perché Gesù Cristo stesso lo aveva scelto, come aveva scelto gli altri apostoli. Giovanni 15: non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi, affinché andiate e portiate molto frutto. Poi, Paolo, il suo insegnamento non veniva da lui. Non è che, ma secondo me, non è. Chiunque fa una separazione fra l'insegnamento di Gesù e l'insegnamento di Paolo, non capisce nulla. Perché Paolo non insegnava nulla del suo. Il suo insegnamento è l'insegnamento di Gesù Cristo, che Gesù Cristo ha dato a Paolo. Leggo quello che Paolo dichiara a proposito in Galati 1, 11 e 12. Or fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo uomo, perché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. L'insegnamento di Paolo, Paolo aveva ricevuto direttamente da Gesù Cristo. Era una dottrina vera che edifica, e lo è tuttora. Coloro che insegnano dottrine diverse parlano di Dio, ma non in modo che edifica. Non vengono da Dio. Quindi quanto è importante che valutiamo attentamente ogni insegnamento che ci perviene. Oggi ci pervengono dall'internet. Soprattutto ci sono anche i libri, ma oggi proprio internet. Tu cosa vuoi capire? Io direi che è abbastanza stolto di fare ricerche Google su dottrina. Perché una persona di solito che fa quello ha una testa gonfia di orgoglio, perché presume di essere in grado di selezionare. È una tristezza quanti credenti hanno quell'orgoglio. Io faccio Google, vedo quello che trovo. E io posso valutare. No, è per quello che ci sono così tanti che seguono così tanti insegnanti falsi. Non bisogna solo buttarsi. Google non è un buon posto per cercare di capire la Bibbia, perché trovi molto più di falso, è molto è subdolo, è molto è scritto bene in modo convincente di quanto trovi di vero. Non è lì il posto. Dobbiamo misurare ogni insegnamento. Uno, è conforme alla Bibbia, e questo Dio ha dato agli anziani il ruolo di proteggere la Chiesa. Non che ogni peccato, ma io proteggo me stesso. Questo orgoglio che riempie così tante chiese oggi. Confrontiamo ogni insegnamento con la Bibbia, ma non solo con la Bibbia. Confrontiamo anche con il frutto che produce nella vita delle persone, produce edificazione vera. Quelli che seguono quell'insegnamento vedono più di Cristo, vedono più del proprio peccato, sono più conformati a Cristo oggi che un anno fa. E così si valuta
l'insegnamento, e questo è il punto di Paolo.
La legge viene usata in modo legittimo, viene usata in modo che le persone sanno: io non posso arrivare a Dio camminando bene, non sono stato salvato così e non posso continuare a essere santificato, ho bisogno di Cristo tutti i giorni. L'insegnamento è equilibrato o è talmente focalizzato su un aspetto piccolo della Bibbia che trascura altri aspetti? Bisogna valutare ogni insegnamento che ci perviene. Solo perché una dottrina contiene verità non vuol dire che è una dottrina vera. Deve edificare. L'opera di Dio tramite il vero insegnamento, cosa produce il vero insegnamento? Produce l'amore. Il vero amore per Dio. Il vero amore per il mio prossimo. Quindi una persona che sta ricevendo e accogliendo la vera dottrina sarà quello che in casa, in chiesa e nella società si metterà da fare per il bene degli altri, sacrificando se stesso, perché questo è l'amore. Si sacrificherà per Dio, perché quello è l'amore. Non lo fa per guadagnare da Dio, lo fa perché ha già guadagnato da Dio. Non lo fa per essere approvato, è già approvato in Cristo. Lo fa perché il suo cuore è ricolmo di ringraziamento a Dio per il perdono che ha ricevuto. E vuole la gloria di Dio, e vuole il bene degli altri, e si sacrifica per il bene degli altri, non vive per se stesso. Le verità di Dio stanno producendo frutto in te? Hai un cuore puro perché stai riconoscendo e confessando regolarmente i tuoi peccati? Hai una buona coscienza, una coscienza che quando Dio ti parla non lo ignori, ma ascolti e metti a posto quel comportamento, quel modo di fare? Hai una fede sincera? Cioè non solo credi tutto intellettualmente, ma una fede che veramente appoggia la vita a Cristo. Una fede che non confida nel proprio intendimento, ma ascolta Dio. Mi fido non del mio intendimento, mi fido di Dio. Usi la parola di Dio, la leggi in modo legittimo. Quando leggi la Bibbia, hai un cuore tenero da riconoscere quando parli di peccato? E non solo, sì, quello è peccato, e poi chiudi, ma vuol dire che tu lo prendi dentro per cambiare? Tu parli con Dio, con gli altri, ma sei attento a parlare in modo giusto? Non andando oltre a quello che la Bibbia insegna, hai timore di fare i discorsi vani? Che sei tu che parli, ma non è veramente così. Allora, la soluzione non è di tacere. Siamo alla luce del mondo. Non si mette una luce, una candelabra, non metti sotto il moggio. La luce deve dare luce a tutti. Allora non dico più niente. No, devi parlare. Però parliamo con quel santo timore di Dio, di stare attenti a quello che diciamo. Ricordiamoci che il fine del comandamento di Dio è l'amore. Stai crescendo nell'amore? Stai crescendo nell'amore? È una cosa visibile in te, amore per Dio, che vuol dire fra l'altro osservare i comandamenti e amore per gli altri. Oh, che possiamo ricevere la parola, che posso trovare un terreno fertile, una fede sincera, e che possiamo proprio produrre frutto, chi 30, chi 60 e chi 100. Io prego che saremo quel popolo. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per la tua parola e lo Spirito Santo che applica la parola ai nostri cuori. E vogliamo essere un terreno fertile che accoglie quella parola. Non serve nulla solo imparare con la testa intellettualmente, anche diventare bravi. No, no. Serve, Padre, vivere la parola. Capire per poi vivere, per fondare la vita. Vogliamo vedere di più la gravità del nostro peccato, usando in modo legittimo la legge, per vedere di più l'immensità del perdono in Gesù Cristo. Vogliamo essere sensibili allo Spirito che ci parla del nostro peccato. Vogliamo essere sensibili quando la nostra coscienza ci colpisce. Vogliamo avere i cuori puri. E ti ringrazio che in Cristo c'è perdono giorno per giorno e tu non solo perdoni ma purifichi da ogni iniquità in modo che possiamo avere i cuori puri e una buona coscienza. Incredibile, incredibile che tu che sei santo faresti questo, ma lo fai per amore. Grazie per Gesù Cristo, perché è in Lui che abbiamo questo perdono, è in Lui che abbiamo la viva speranza. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.